Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carevo, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon lunedì e che sia un buon lunedì anche attorno alle 22.30, ovvero al termine del match tra Genoa e Parma, che si gioca questa sera alle ore 20.45, il posticipo di questa giornata di campionato che speriamo tutti possa dare delle risposte positive in casa crociata. Una giornata che non è stata decisamente positiva per il Parma, perché i risultati tutto sommato hanno permesso alle squadre che assieme al Parma lottano per la permanenza in Serie A di fare risultato pieno o quasi. Ricordo che questa ottava giornata ha visto la vittoria dell'Inter sul Sassuolo per 3-0, poi ecco il primo risultato delicato, il pareggio del Benevento in casa con la Juventus per 1-1, la vittoria del Verona per 2-0 a Bergamo sull'Atalanta, la vittoria, ahimè, dell'Udinese in casa della Lazio per 3-1, Bologna-Crotone 1-0, Milan-Fiorentina 2-0, Cagliari-Spezia 2-2 con i Liguri che riacciuffano il risultato all'ultimo minuto, ma ancora una volta fanno risultato, poi Napoli-Roma 4-0. Si gioca alle 18.30 Torino-Sampdoria e infine Genoa-Parma, una classifica in questo momento aggiornata con i risultati di questa ottava giornata che vede Crotone 2, Genoa e Torino 5 punti, poi noi 6 punti, Fiorentina 8, Benevento, Spezia, Udinese e Sampdoria a quota 10. Davvero una giornata delicata che il Parma non deve sbagliare. Non vuole sbagliare neanche Liverani. Prima del nostro ospite sentiamo proprio cosa ha detto il tecnico crociato sul match di questa sera.
Ma sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due le squadre, tutte e due vogliamo una vittoria per poter iniziare un nuovo campionato, abbiamo bisogno tutti quanti di punti, ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista, quindi credo che la squadra sta crescendo, sta lavorando per questo e quindi sono molto fiducioso.
Liverani molto fiducioso, stiamo lavorando per questo, una squadra che sta crescendo, che ci sta provando a crescere e che avrà delle risposte importanti, deve avere delle risposte importanti questa sera allo Stadio Marassi e poi domenica prossima al Tardini con il Benevento, due match importantissimi e delicati. Ricordo subito che questa sera alle 21.30 c'è una puntata speciale di Basport che avrà in primo piano gli eventi dello Stadio Marassi, quindi Carlo Brugnoli e Renato Notari con i suoi ospiti, ne parleremo fra poco con Carlo Brugnoli, seguiranno proprio il match, ma ci faranno sentire anche subito dopo i commenti dei protagonisti a partire da Liverani. Un match delicato che iniziamo così a decifrare con il nostro primo ospite, grazie di essere con noi Guido Schittone, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Gli alibi sono finiti, da sì. Oggi si inizia a fare sul serio e chi perde paga, credo. Quindi sarà necessaria una prestazione non solo a livello spettacolare, che per il momento non abbiamo avuto, ma proprio una prestazione di quelle che gli antichi dicevano maschia, cioè far vedere che siamo una squadra e non una cozzaglia di uomini ancora alla ricerca del grande punto interrogativo che è questo gioco che francamente si è intravisto ma non visto, insomma. Quindi nonostante l'emergenza, perché siamo sempre in emergenza, non riesco a capire perché, ormai è da 5 anni che noi siamo sempre in emergenza, con gli uomini che si continuano ad infortunare e quindi creiamo anche dei grossi problemi agli allenatori che non possono mai lavorare con la rosa realmente al completo.
Ecco, ricordiamo che questa sera non ci saranno Pezzella, Som, Ciprien e Mihaila perché infortunati, a centrocampo torniamo a avere la coperta corta. Con la Roma avevamo tante opzioni, poi ahimè il risultato non ci ha dato soddisfazione, ma si torna subito a dover fare i conti con, come dicevi tu, con gli infortunati. È purtroppo il leitmotiv che da tanto tempo ci portiamo avanti, ma come dicevi non ci può essere neanche più questa scusa adesso, perché non puoi sbagliare a Marassi.
No, non puoi assolutamente sbagliare, primo perché anche se il campionato è ben lungi dall'essere chiaro, perché con la situazione Covid e tutto il resto secondo me ci saranno degli alti e bassi da parte di tutte le squadre, però al momento è la sfida salvezza, perché Genoa e Parma assieme al Crotone sono le maggiori indiziate per andare giù, e questo ormai dobbiamo mettercelo bene in testa, anche se è molto presto, ripeto, per esprimere dei giudizi definitivi. Soprattutto quello che si chiede a questa squadra di dimostrare di essere una squadra, cioè di avere un gioco corale e di avere un'organizzazione di gioco e soprattutto di non essere così timida come ha dimostrato nelle ultime partite.
Ci scrivono da casa l'SMS WhatsApp 333 920 0170. Ti leggo questo che è molto interessante. Dopo la partita di domenica con la Roma non si può che salire, però attenzione, non aspettiamoci un partitone. A me andrebbe molto bene anche un pareggino, perché in questo momento il terrore è perdere. Affonderemo completamente dal punto di vista psicologico. Facciamo un piccolo passo, accontentiamoci di un pareggio. Tu che dici? Questo ce lo scrive Giorgio.
Purtroppo con la regola che ormai è da anni che c'è dei tre punti, i pareggi secondo me servono poco. Si può essere un contentino psicologico, però un pareggio come quello con la Fiorentina secondo me continuerebbe ad alimentare dei dubbi. Guarda, per assurdo io preferisco una grande prestazione, una sconfitta di misura, piuttosto che un pareggio senza un tiro in porta, perché noi dobbiamo trovare la quadra di questa squadra e dobbiamo cercare di innescare gli attaccanti, quei pochi sani che abbiamo, e di giocare. Quindi io voglio vedere anche un po' di gioco. Sarà difficile perché le squadre di Maran sono organizzate, però sappiamo anche che l'ambiente di Genova, vedasi caso Faggiano, è sempre in ebollizione, non è mai del tutto sereno, quindi potremmo anche sfruttare questa leggera difficoltà psicologica che potrebbero avere.
Sull'ambiente genuano ha parlato anche Liverani. Guido, mi hai lanciato l'assist per sentire proprio questo contributo su come vede Liverani il fatto che in casa a Genoa è successo di tutto e di più in settimana. Sentiamo Liverani.
Ho sempre pensato che le energie positive da spendere sono per la mia squadra, per il mio ambiente, quindi obiettivamente ognuno ha i suoi pregi e difetti, ogni ambiente ha i suoi problemi e credo che ognuno deve guardare a casa sua, è quello che faccio io.
Risposta chiaramente molto diplomatica di Liverani. Liverani, che ambiente avrà secondo te nello spogliatoio, Guido?
Lo spogliatoio del Parma, ma io spero che i ragazzi siano tutti con lui, perché prima è una bravissima persona, secondo è un allenatore che comunque è interessante, terzo anche perché potrebbe andare a Genova e fare un bel risultato e vincere, sarebbe anche una rivincita personale per un allenatore che, ricordiamo, ha debuttato in Serie A col Genova e venne allontanato dopo pochissime partite, anche allora non gli diedero il tempo di costruire la squadra che voleva.
Facciamo una cosa, sentiamo adesso anche Maran, poi Guido torno da te, perché Maran, visto che gli è stata fatta la domanda a Liverani sull'ambiente genoano, Maran, tu hai parlato dello spogliatoio del Parma, descrive così invece lo spogliatoio del Genoa, dove c'è un, dice lui, entusiasmo incredibile dopo la vittoria nel derby con la Sampdoria in Coppa. Sentiamo Maran.
C'è una grande voglia di prendersi questa soddisfazione, di comunque di svoltare da una situazione difficile, l'abbiamo fatto nel modo migliore. E nonostante magari una partenza un po' così, dove ci siamo trascinati un po' probabilmente il recente passato, siamo riusciti invece poi a tirar fuori una prestazione che ci ha portato a prenderci e dare una grande soddisfazione a tutti. Credo che i ragazzi da questo punto di vista hanno avuto una reazione incredibile e giustamente in questo momento qua godono dell'entusiasmo, ma hanno anche la consapevolezza che non abbiamo fatto una grande cosa, ma che è solo l'inizio. Dobbiamo adesso continuare su questa falsa riga, arrivare a lunedì col Parma e dare continuità a quello che abbiamo visto, soprattutto nella seconda parte, come atteggiamento, come tipo di partita, tipologia di gara che dobbiamo fare.
Questo è Maran, a cui aggiungo anche un messaggio. Guido, beh, sai, quando vinci un derby come l'hanno vinto loro, andando sotto addirittura per 1-0, beh, c'hai un'adrenalina incredibile. Sono molto pericolosi gli avversari di questa sera.
Beh, anche perché hanno comunque della qualità, perché ci sono dei giocatori più che interessanti, e nonostante ormai da anni si trascinino in questa alto e basso tra il rischio della Serie B e la permanenza in Serie A. Come rosa in se stessa, il Genoa non è assolutamente scarsa, anzi c'ha degli uomini importanti. Poi anche loro sono stati falcidiati dagli infortuni, ha dei giovani più che interessanti, perché vabbè, Scamacca ormai è salito agli onori della cronaca, ha dei giocatori come Pandev che nonostante siano parecchi anziani riescono sempre a fare giocate di qualità, quindi saranno sicuramente molto molto pericolosi, avranno dalla loro sicuramente quel vantaggio psicologico, ma allo stesso tempo anche insomma quella paura che c'è sempre a Genova che possa cambiare tutto nell'arco di poche ore, perché purtroppo è una società un po' ballerina, mi sembra.
Sì, l'esonero di Faggiano lo dimostra in modo incredibile un presidente.
Ma guarda, io non ho mai capito perché Faggiano, cioè, poteva stare, andare via da Parma, ma andare proprio a finire a Genova, ho detto, perché ci va? Non l'ho mai capito, ma questa era una mia opinione personale che credo abbastanza condivisa da tante altre persone. Cioè, vai ovunque, vai a Cagliari, vai a Spezia, vai all'Inter, cioè, ma a Genova dove i direttori sportivi durano 3 mesi, 4 mesi, dove fai campagna acquisti e a dicembre ricambi tutta la squadra, no, c'è qualcosa proprio sì. Nel manico lì che non funziona, e uno come Faggiano si è preso un rischio incredibile, cioè,
assolutamente
era andato,
sì.
Ha trovato un nuovo Zamparini, cioè, quindi è una nemesi della sua carriera questa.
È incredibile, davvero, tutti sanno, noi che viviamo l'ambiente ma da fuori, immaginati chi è dentro. Allora, il direttore sportivo a Genova non resiste, a Palermo non resisteva l'allenatore, tutti sapevano che chi andava lì rischiava non tutto, ancora di più. Faggiano che finiva una stagione da vincitore al Parma, probabilmente poteva anche provare altre opzioni, capiremo un po' di più che cosa è successo. Guido, quando ti ho al telefono non posso esimermi da chiederti chiaramente sulla Formula 1, questo miracolo per Grosjean con la sua AS, un incredibile incidente. Io subito ho pensato, ma sono molto banale, all'incidente di Niki Lauda al Nürburgring, qui però c'è un halo, qui c'è una scocca dall'ara che hanno fatto quello che fino a pochi anni fa probabilmente non era possibile fare, ovvero salvare una vita di fronte a un incidente così incredibile.
Sì, tu hai citato Lauda per il fuoco, però sì. Purtroppo senza l'ala sarebbe rimasto decapitato, come è capitato in Formula 1 a Helmut Koenig, a François Sever, in Formula 2 a Giovanni Salvati, parliamo tra gli anni degli anni 70. Indubbiamente si è trattata di uno di quegli incidenti che capita una volta su 10 milioni, anche con un angolo di impatto stranissimo che dovrà essere ricostruito, perché nella frazione di secondo tra la toccata tra la gomma posteriore della vettura di Grosjean e quella che era dietro, non si è capito che cosa possa essere successo per creare proprio quel genere di impatto, perché la vettura inizialmente è andata via di fianco e poi ha puntato subito dritto, quindi probabilmente si deve essere rotta una sospensione. La sicurezza ha fatto dei passi avanti incredibili, e questi incidenti devono servire sia ai progettisti sia soprattutto alla Federazione Internazionale a migliorarla ancora, perché ho letto che ad esempio è esploso il serbatoio, non è vero, il serbatoio è rimasto intatto, l'incendio è stato dovuto perché la vettura si è spezzata in due e la batteria dell'ERS unita a tutte le canalizzazioni che hanno perso l'olio, il carburante e via dicendo, ha creato queste fiamme. Secondo luogo, l'alo realmente e la robustezza della stocca hanno salvato una vita. Terza cosa, che è un accessorio, però uno di quegli accessori importanti, negli anni 70, con le tute degli anni 70, i caschi degli anni 70, il pilota sarebbe morto ustionato. In questo caso Grosjean deve dire grazie anche a coloro i quali producono l'abbigliamento per i piloti.
E insomma,
al di là del fatto che poi c'è stata una decelerazione pazzesca che persone non preparate fisicamente non potrebbero sopportare, quindi un incidente che deve far riflettere, un incidente che secondo me porterà anche del bene alla Formula 1, perché si è capito che comunque, anche se è un caso su milioni, c'è sempre quell'alea che può capitare. Credo che in Dallara studieranno al simulatore quello che è realmente successo, perché la vettura si è spezzata in due, che tutto sommato è normale, perché queste vetture sono cosiddette modulari, ovvero hanno una scocca e tutto il resto è attaccato a questa vettura, e in caso di impatto, proprio per scaricare l'energia, si disintegrano, ma la scocca resta intera, permettendo al pilota poi di farsi poco o nulla. Credo che studieranno ulteriori miglioramenti, proprio ad esempio per proteggere meglio le canalizzazioni, proteggere meglio le batterie, tante cose.
Insomma, si è salvato il pilota, ma questo ci permetterà ancora di più di avere una Formula 1 sicura, anche se, come si legge, no, Motorsport is dangerous, quello lo continuano a scrivere, chiaramente.
Beh, chiaro, chiaro, chiaro. Motorsport is dangerous, sicuramente è più pericoloso che andare fuori per strada, però bisogna dire che il motorsport ormai è quasi sicuro al 99%, e soprattutto è un modo per sperimentare forme di materiali, di zone di assorbimento d'urto da trasportare nella produzione di serie. Quindi infatti, da questo punto di vista il motorsport è fondamentale, più ancora, guarda, te lo dico, di tutti i discorsi sull'elettrificazione, sui motori, perché lì ci si arriva, però sulla sicurezza il motorsport è all'avanguardia e sta dando tantissimo alla produzione.
E questa è la cosa fondamentale, al di là della passione di vedere ovviamente i bolidi di Formula 1. Grazie davvero Guido Schittone di averci dato un contributo importante anche su questo tema. Grazie Guido, alla prossima. Ciao. Andiamo con un po' di musica, assolutamente sì, poi torneremo a parlare di Genoa-Parma, ma questa parentesi sulla Formula 1 era chiaramente doverosa. Qualche messaggio al 333-9200-170. Giorgio, chiedo per amico, non è mio, puoi dire anche chi chiedi per te, ma Dezzi non è inserito nella lista dei giocatori, quindi non è a disposizione. L'anno scorso abbiamo fatto 6 punti col Genoa, ora vediamo, questo ce lo scrive Rino. Ciao Rino, un abbraccio da tutti noi della redazione di Palla in Tribuna, sei sempre più che mai presente e di questo ti ringraziamo. Ma Brunetta giocherà o meno? Ci segniamo questo messaggio, Giorgio. Brunetta non dovrebbe essere titolare, ha giocato tutta la partita con il Cosenza, ma ne parleremo fra poco con Carlo Brugnoli, il prossimo ospite, ma prima facciamo il punto della situazione, la fotografia del momento in casa Parma in vista di questa partita, l'ho fatto per noi Marco Balestrazzi.
Il treno per la salvezza si muove, Toro, Parma e Genoa non possono restare a piedi, è il lunedì di chi rincorre, anche se il campionato è ancora lungo e non siamo certo al momento delle sentenze. Chi perde oggi però dovrà tribolare un po' per uscire dalle paludi degli ultimi posti. L'Udinese ha vinto in casa della Lazio, Spezia e Benevento hanno raccolto pareggi pesanti. Il Bologna ha fatto 6 punti nelle ultime 2 partite. Sembra una lotta a salvezza molto equilibrata e al contrario degli ultimi anni c'è solo una squadra in evidente difficoltà, il Crotone. In casa Genoa è tornato Marrocco come direttore sportivo al posto dell'esonerato Faggiano. Le acque non sono tranquille. L'impressione è che Maran rischi più di Liverani. Il rossoblu proporranno il tandem d'attacco Pandev-Scamacca. L'azzurrino è il pericolo numero uno, vive un grande momento. Il macedone sa come innescarlo. Nel Parma non mancano i dubbi, Gagliolo non è al meglio, dovrebbe rilevare l'infortunato Pezzella. Nel caso non ce la facesse, le uniche opzioni sono Riccio o Jacoponi, dirottato a sinistra. Hernani, Brugman e Scozzarella si contendono una maglia in regia. Davanti Inglese è favorito su Cornelius. Alle sue spalle, 2 tra Gervinho, Caramò e Kuzka, che è avanzato libererebbe un posto per Grassi a centrocampo. È un match molto delicato anche per i crociati. Da un lato l'esigenza di crescere sul piano del gioco, dall'altro la necessità di fare punti e scongiurare la crisi che si aprirebbe in caso di un risultato negativo. I liguri dal canto loro incrociano le dita. Negli ultimi 2 anni una sconfitta col Parma nel girone d'andata è costata la panchina prima a Ballardini e poi ad Andrea Zoli.
Palla in Tribuna. Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Preventivo online Renault. Scopri in pochi clic il preventivo degli interventi di manutenzione per la tua auto. Scegli la tua officina e prenota un appuntamento. Con Renault Service hai il preventivo a portata di mano. Info in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Parma Delivery. Su Gazzetta di Parma trovi le migliori attività da sport e consegna a domicilio. I Trisio Cat, macelleria Sapori e dintorni, azienda agricola Virone, farmacia Baganza, gastronomia Bottega e Cucina, Capaggio Vini e Champagne, pasticceria Cocconi, Rastelli, salumeria e formaggeria. Se vuoi inserire la tua attività, contatta Publiedi al numero 0521 46 41 11 o scrivi a commerciale@publiedi.it.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Eccoci di nuovo in onda con Palla in Tribuna, 14:32. Proviamo a farci un'idea di come potrebbe giocare il Parma. Utilizzo le formazioni della Gazzetta di Parma che prevede, partiamo dal Genoa, che prevede potrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Marchetti fra i pali, sapete Perin è squalificato, poi Goldaniga, Zapata e Masiello, il centrocampo con Ghigliole, Rovella, Badel, Lerager e Pellegrini, Scamacca e Pandev in avanti. Scamacca, super protagonista del match di Coppa Italia con la Sampdoria. Il Parma dovrebbe schierarsi con Sepe fra i pali, Busi, Osorio, Alves e Gagliolo in difesa, anche se su Busil ci potrebbe essere anche l'opzione Jacoponi, poi Grassi, Brugman, Kurtic con Kučka alle spalle di Gervinho Inglese, oppure con Inglese da solo con Kučka e Gervinho per un 4-3-2-1 utilizzato dal Lecce molto spesso quando Liverani lo scorso anno era sulla panchina della formazione salentina. Formazione che conosceremo nella TG Sport delle ore 19:50, ma soprattutto che vivremo assieme in diretta questa sera alle 21:30 con Basport, una puntata decisamente non facile perché ci sarà la partita in corso e sarà davvero una trasmissione batticuore. Lo chiedo ovviamente a Carlo Brugnoli, ma credo che sia così. Buon pomeriggio, Carlo.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Eh sì, sarà una partita densa, una trasmissione densa, ma anche
una partita molto densa,
perché si decidono un po' i destini delle due squadre, quindi anche degli allenatori, in qualche modo, perché siamo a una svolta. È inutile nascondersi, insomma, stasera e domenica col Benevento sono due sfide che, nelle quali Liverani si gioca tutto praticamente, perché dovesse portare a casa 4 o anche 6 punti da queste prossime due partite, allora si potrebbe parlare davvero di un nuovo inizio per il campionato del Parma, come ha detto lui ieri in conferenza stampa. In caso contrario faccio fatica a pensare che la fiducia quasi illimitata che il presidente Krause gli ha confermato qualche giorno fa potrebbe vacillare, diciamo.
Anche perché non ci aiutano i risultati, lo Spezia che pareggia, il Benevento che pareggia contro la corazzata Juventus, la Fiorentina si affonda, ma c'è anche il Bologna che vince, l'Udinese che strapazza la Lazio, lì dietro si stanno muovendo un po' tutte, ad esclusione del Crotone, ma io insomma il Crotone ormai lo do quasi per spacciato.
Eh sì, cioè è un campionato anomalo, come sappiamo, cioè vediamo che alcune grandi stanno frenando perché hanno gli impegni di Champions, perché hanno impegni di Europa League e quindi hanno problemi a tenere il passo anche delle due partite o tre settimanali, e quindi ne approfittano le squadre di medio-bassa classifica, come stato.
Abbiamo perso Carlo Brugnoli, credo. Se non lo recuperiamo, Carlo? Facciamo una cosa allora, in attesa di recuperare Carlo Brugnoli, vediamo se riusciamo a recuperare Carlo perché si è interrotta la comunicazione. Ci proviamo, Carlo?
Eccoci qua.
Stavi dicendo?
Ci siamo?
Sì.
No, stavo dicendo che le squadre di media-bassa classifica stanno approfittando di questi blackout delle big. E quindi fanno risultato, perché il Benevento l'ha dimostrato, l'Udinese ieri l'ha dimostrato. Ecco, io non vorrei che stasera, ma davvero è un'ipotesi alla quale non voglio neanche pensare, che il Parma si ritrovasse ad essere penultimo dietro solo il Crotone, perché se il Genoa dovesse battere il Parma e il Torino vincere con la Sampdoria nel pomeriggio, questa sarebbe la situazione. È veramente un'eventualità che non voglio neanche prendere in considerazione. Voglio sperare ed essere ottimista che stasera il Parma riesca a tirare fuori dal cilindro una prestazione diciamo sopra le righe, e per questo secondo me Liverani dovrà affidarsi alla vecchia guardia del Parma.
Allora, proprio sul discorso formazione, tutto cambi centrocampo, sentiamo cosa ha detto Liverani ieri proprio anche sulla possibilità del secondo tempo di cambiare volta alla squadra, ma di partire in un certo modo. Sentiamo, poi torno da te.
Partire dall'inizio è sicuramente una cosa bella, ma si può cambiare le partite anche subentrando. Quindi questo è quello che voglio dalla squadra, che tutti quanti si sentono partecipi, perché ci sarà spazio per tutti, come già è stato. Siamo una squadra che hanno giocato tantissimi giocatori della rosa, quindi l'opportunità capiterà a tutti, a chi all'inizio e a chi durante, e mi devono dare risposte come stanno facendo dagli allenamenti. Quindi credo che la svolta sia vicina per tutti, a prescindere da chi scende in campo.
Ecco, l'ultima per quanto riguarda il centrocampo, soprattutto magari la cabina di regia, ci sono a disposizione Scozzarella, Brugman, c'è Curtis che potrebbe farlo. Potrebbe esserci qualche sorpresa oppure...
Ma diciamo che è il ruolo che in questo momento abbiamo girato di più, un po' per condizioni fisiche, un po' perché non abbiamo trovato quel giocatore ancora per poter dare continuità. Ci sono delle possibilità, quelli che hai detto tu, e avendo fuori Cyprien e Somme sicuramente si ristringe un po' ai nomi che hai detto tu.
Ecco, la domanda era di Nicolo Fabris, responsabile comunicazione del Parma Calcio. Brugman, Scozzarella e lui ha aggiunto anche Kurtic. Su questo ruolo ancora non abbiamo trovato l'uomo giusto, dice Liverani. È preoccupante, visto che è il regista, l'uomo che deve far girare la squadra.
Effettivamente è un po' preoccupante, anche perché diciamo che Scozzarella non l'ha mai provato, praticamente non l'ha mai utilizzato. Per me stasera potrebbe essere la partita di Scozzarella, perché è l'unico che in quel ruolo vede il gioco prima e riesce a dare ordine al centrocampo, riesce anche a rischiare delle ripartenze che hanno una certa efficacia. Quindi non vedo perché fino adesso non sia stato utilizzato, forse era anche un po' un difetto di preparazione, è stato fermo per molto tempo, ma stasera potrebbe essere la sua partita, almeno io lo spero, anche perché vedere Scozzarella giocare è sempre un piacere.
E credo che potrebbe davvero dare un contributo importante. Grazie a Carlo Brugnoli, ma prima mi devi ricordare assolutamente chi hai stasera con te per soffrire assieme in questa partita.
Stasera avrò il telecronista, il radiocronista per eccellenza, che è Carlo Chiesa. Avrò Luca Romenghi, avremo poi Roberto Perrone, che è un grande tifoso del Genoa, che da Genova ci dirà un po' anche questa storia di Faggiano, che cosa è successo, questo licenziamento in campo di direttore sportivo ex del Parma, insomma, di qualche giorno fa. E poi avremo collegamenti con lo stadio di Genova, con Sandro Piovani, che è l'inviato della Gazzetta, insieme a Paolo Luri, alle biglietti, come si dice.
Grazie a Carlo Brugnoli di essere stato con noi. 21:30 Basport su 12 TV Parma. Grazie.
Grazie Giuseppe, ciao.
Allora, ci fermiamo per un po' di musica. Questo il menù della serata su 12 TV Parma, assolutamente da non perdere, perché questa davvero è una di quelle serate che può segnare una stagione, volenti o nolenti. Ahimè, è così. Musica. Dalle ossessioni dei Subsonica a quelle dei tifosi del Parma in attesa del match di questa sera dello Stadio Marassi, qualche messaggio al 333-9200-170. È difficilissimo fare il risultato a Genoa, becchiamo sempre una valanga di gol. Valanga di gol che indica anche Rino, poi un altro messaggio. Io sono fiducioso, ripeto, possiamo fare il risultato. Secondo me loro, se impostiamo bene la partita, si bip addosso, cioè prenderanno paura. Questi messaggi, ma sentiamo invece cosa dice Maran, l'atteggiamento che avrà la squadra del Genoa in campo contro il Parma.
Ma io credo che dobbiamo saper fare le cose nostre, saper fare quello che cerchiamo di assimilare e che in parte abbiamo assimilato e di farlo con la grande intensità. Io credo che passi tutto da quanta intensità, da quanta carica agonistica, da quanto coraggio metti nelle partite. È ovvio che poi ci vuole sacrificio, ci vuole la testa, perché tutte le cose vanno fatte con testa e sono tutte componenti delle quali avremo bisogno per affrontare quella gara di lunedì.
Palla in tribuna.
Può la qualità valere di più e costare meno? Alla Coop sì. Dal 24 novembre al 3 dicembre, negli ipermercati di Coop Alleanza 3.0 c'è il sottocosto. Un esempio, scarpa sport unisex Soconi Jazz a soli €49,90. La Coop sei tu.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Preventivo online Renault. Scopri in pochi clic il preventivo degli interventi di manutenzione per la tua auto. Scegli la tua officina e prenota un appuntamento. Con Renault Service hai il preventivo a portata di mano. Info in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Giuseppe Milano.
Siamo di nuovo in diretta, comunicazione di servizio, parlando al telefono per avere qualche ultime notizie sulla formazione del Parma, se c'era qualche spunto interessante, ma insomma anche di spunti interessanti ce ne darà e non pochi anche il nostro nuovo ospite al telefono, perché con lui dobbiamo parlare anche di un altro tema, di una mini sentenza Bosman, perché questo succederà per lo sport, per il calcio dilettantistico. Ma prima di tutto, brutale, lo metto subito comodo e tranquillo. Come finisce questa sera a Marassi Marco Bernardini? Botta.
Ciao, buon pomeriggio Beppe, a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Beh, mi hai fatto una domanda da un milione di dollari.
Siccome sei sempre carichissimo, volevo subito smorzare il tuo entusiasmo.
Allora, guarda, io mi aspetto sinceramente un match della paura, nel senso che sono due squadre che non possono permettersi di sbagliare, anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti in questa ultima giornata di Serie A, quindi non mi aspetto tanto spettacolo. Il Parma è vero che è una tradizione favorevole col Genoa, che onestamente in queste ultime uscite ha dimostrato qualcosa in più. È molto dura, molto dura. Io ti dico, spero e credo che potremmo uscire indenni da Marassi, però difficile dare un pronostico, perché veramente poi è troppo importante e assolutamente da non fallire, o perlomeno da non perdere, diciamo così.
E poi perché hanno vinto tutti, ho vinto, pareggiato, perché fermare la Juventus, il Benevento ha fatto una vittoria.
Pensavo il Benevento nelle ultime 180 minuti è andato a vincere al Franchi con la Fiorentina, che non aveva fatto 0-0 nell'ultima partita a gestione Iachini, e poi ha fermato su 1-1 la Juventus, quindi sono risultati importanti. Questi sono 4 punti d'oro per i ragazzi di Pippo Inzaghi, e domenica prossima arriveranno rinfrancati al Tardini, vogliosi di tenersi alle spalle il Parma, quindi non sono risultati favorevoli. Lo Spezia è andato a pareggiare al 94esimo su rigore a Cagliari, tutte squadre che stanno facendo punti, stanno costruendo mattoncino dopo mattoncino la loro salvezza, quindi adesso è il momento di dare una scossa, di reagire, perché il Parma deve assolutamente risalire la china e non può assolutamente permettersi di veder scappare tutte queste formazioni che sono tutti gli effetti dei diretti concorrenti nella corsa alla salvezza.
Staremo a vedere quello che succederà. Ricordo, questa sera alle 21:30 Basport, una puntata speciale qui da noi su 12 TV Parma con Carlo Brugnoli e la Notare, ne abbiamo appena parlato. Tu invece ti tieni calmo stasera, perché insomma c'è da riflettere a fondo su questo cambiamento epocale per il calcio dilettantistico. L'ho chiamata la mini sentenza Bosman per farla capire ai malati di calcio professionistico, ma insomma cambia molto o esagerato rispetto
cambierà al tanto dilettante. Cambierà tanto, fatte debite proporzioni si può assolutamente parlare di una mini sentenza Bosman per i dilettanti, guarderà tutto lo sport dilettantistico, non solo il calcio, ma chiaramente avrà delle influenze maggiori proprio sul calcio, e riguarda appunto l'abolizione del vincolo sportivo che è stata approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, rientra nei decreti legislativi inseriti all'interno della riforma dello sport voluta fortemente dal ministro Vincenzo Spadafora. Cambierà, nel senso che i giocatori che ad oggi erano vincolati alle società fino al compimento del 25esimo anno d'età saranno liberi di accasarsi altrove alla fine di ogni stagione sportiva, quindi ci sarà più libertà contrattuale per gli atleti ed è una cosa che andrà a pesare soprattutto sui settori giovanili che si fondavano appunto su il vincolo sportivo e anche sulla regola degli under, dei giovani, che insomma sappiamo che da anni c'è nelle principali categorie, soprattutto eccellenza e promozione, e questo vincolo sportivo dovrebbe essere sostituito da un premio di formazione tecnica che la società che acquisirà il giocatore al compimento del 18esimo anno dovrà poi garantire a tutte le SSD in cui l'atleta ha militato, diciamo nel vivaio, ecco, un premio proprio di formazione, ma che chiaramente non può surrogare e sostituire in toto un vincolo che era una piccola conquista, un piccolo feudo, no, per le società che chiaramente sono fortemente penalizzate da questa possibile introduzione della nuova norma e anche dal fatto che giocatori dilettanti, gli operatori nel mondo del calcio dilettantistico saranno trattati alla stregua di un lavoratore subordinato, quindi c'è proprio l'introduzione anche della figura del lavoratore sportivo, quindi un aumento dei costi per le società che rischiano davvero, adesso Sibilia ha usato parole forti, ha parlato di un rischio di estinzione per il calcio dilettantistico, diciamo che sicuramente cambieranno i rapporti fra società e calciatori e qualche società potrebbe non avere più il tempo, le risorse per poter restare a galla a queste condizioni.
No, io sto pensando, chi te lo fa fare di mettere su un under 18? Vabbè,
perché poi adesso con la regola dei giovani uno poi si costruisce in casa il proprio campione e diciamo che ad oggi la regola è che se a te interessa un giocatore fino al 25esimo anno devi comunque andare a parlare, a trattare con la società. Questo scomparirà, cioè verrà dato molto più potere in mano ai ragazzi che magari saranno ammagliati, no, da richieste di società più blasonate, magari con più tradizione, con insomma un maggiore anche bacino, e si lascerà le società piccole, soprattutto quelle che fanno settore giovanile, un po' in balia degli eventi, ecco, e non si potrà più programmare. E ci saranno veramente difficoltà ad allevare, a crescere in casa i propri ragazzi che ad oggi hanno una sorta di accordo pluriennale con la società d'appartenenza e questo vincolo diventerà annuale perché chiaramente alla fine di ogni anno qualsiasi atleta sarà libero di accasarsi altrove.
Ci mandano un messaggio da casa, non si firma, ma è molto interessante questo messaggio. Questa sentenza di fatto romperà i rapporti che c'erano fino ad oggi tra la squadra capofila di un territorio, tipo il Parma, e le società più piccole. C'era un legame di reciproca collaborazione, questo non succederà mai più. Chi avrà intenzione di comprare un giocatore andrà direttamente dal ragazzo fregandosi della squadra di appartenenza. E allora un club minore perché deve allevare e spendere dei soldi per tirare su un campioncino?
Questa è la vera domanda, il vero danno è proprio sui piccoli club che, ripeto, riceveranno ugualmente un premio di formazione tecnica ma non andrà a sostituire la perdita di questo vincolo. Ecco, tra l'altro adesso è entrato anche in vigore l'obbligo del patentino per tutti i tecnici, quindi il settore giovanile avevano acquisito a tutti gli effetti un'impronta, un settore comunque qualificato, preparato, e il problema è che le società poi per far fronte a questo, l'unica soluzione che viene da dire, che adesso è brutto da dire in parole povere, ma sicuramente le quote di iscrizione per ragazzi non potranno che aumentare, nel senso che viene a mancare un'importante forma di sostentamento, che è appunto quello della valorizzazione del settore giovanile, e le società dovranno reperire in altre forme le risorse necessarie alla loro sopravvivenza.
In un modo o nell'altro devono vivere in qualche modo solo per pagare la gestione dei campi. Marco, grazie mille di essere stato con noi e di averci spiegato questo elemento che decisamente inciderà sul futuro dei nostri ragazzi che provano a giocare nei campionati dilettantistici. Grazie Marco.
Grazie a te, buon lavoro.
Ultima cosa, prima di sentire un po' di musica e di chiudere, io ho parlato di Marchetti, ahimè la notizia delle convocazioni, Marchetti non c'è, quindi in porta nel Genoa ci sarà Paleari, ennesima defezione del Genoa, speriamo che aiuti i giocatori del Parma. È tutto, grazie a Simonetta Collini, un po' di musica, poi ci sarà la sigla, poi insomma tutta la programmazione di Radio Parma. Vi ricordo ancora una volta 21:30, puntata da non perdere su 12 TV Parma di Basport. Ciao. But God.